Benvenuti a tutti, 13ª puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele. Francesco, ti abbiamo beccato un'altra volta al lavoro.
Sì, ormai è una costante di quasi tutte le puntate del podcast, quindi siamo siamo abituati.
Tra l'altro è una costante che non abbiamo più un giorno fisso di registrazione ormai.
Anche quella si è passata dal mercoledì al giovedì al venerdì, fra un po' la faremo anche di sabato, però dai,
un po' anche dopo che hanno giocato le partite faremo direttamente il post.
No, ci manca l'unica che ci manca è quella da fare il podcast in diretta, magari per la finale, però.
Ma guarda, io lì, ti dico magari... che già per le semifinali Giogan ci sta spingendo, te lo dico.
Ah, ecco.
T'avviso, tu DJ festaiolo che arriverai a casa praticamente quando iniziano le partite, però sappi che il grande direttore avrebbe piacere.
Il
gran visir avrebbe piacere. Va bene. Ascolta Francesco, puntata dedicata ai premi stagionali, quelli che abbiamo, che la nostra redazione, composta da me e da te, ha voluto dare, sì. Ha voluto assegnare virtualmente ai giocatori. Poi noi chiaramente avevamo organizzato un charter che li portasse tutti prima da te in Sardegna, così si facevano anche un giretto nella tua bellissima terra, e poi arrivavano qua Orio al serio con i Ryanair, però insomma la cosa veniva complicata, poi ragazzi adesso iniziano i ball e quindi era un po'
casino, quindi non andava bene.
Sì. Poi Mayfield, sai com'è, no? Era già andato a ritirare l'Heisman, mi ha detto: Andrea, guarda, so che hai scritto un bellissimo pezzo che uscirà lunedì, così faccio il lancio del mio pezzo, so che hai scritto un bellissimo pezzo di me, però ci vediamo un'altra volta. Va bene, comunque noi stasera dedicheremo questa puntata un po' particolare, un po' speciale e soprattutto molto veloce per dare appunto i nostri premi sia all'attacco che ai giocatori d'attacco che ai giocatori di difesa. Sono tantissimi, quindi ci prenderemo del tempo per appunto nominarli tutti. E invece la seconda parte, è quella che metterà più in difficoltà Francesco, sarà quella dove andremo ad analizzare i bowl che andranno dal 16 al 20 di dicembre. Se vi state chiedendo il perché, è perché il 21 noi pensiamo di registrare, quindi in teoria gli altri li dovremmo prendere cammin facendo.
Chiaramente si inizierà domani, sì, con la scorpacciata di bowl, da domani si inizia. E tra l'altro domani iniziano anche le semifinali della FCS, quindi insomma grande giornata di football domani.
Scusa, c'entra con qualcosa di cui parliamo dopo, ma la finale la giocano ancora allo stadio dei Dallas FC?
Allora, la finale ho letto lo stadio proprio questo pomeriggio. Lo sai che non mi sto ricordando. Vabbè, l'ho letto su Twitter, poi... era Road to... non mi ricordo il nome dello stadio.
Poi capirai perché ho detto questa cosa, perché oggi ho dovuto studiare. Per questa puntata ho stampato tipo 25 pagine di fogli dove mi sono segnato appunti sui vari bowl, alcuni a me sconosciuti, e insomma almeno per potervi raccontare qualcosa. Va bene Francesco, prima di iniziare appunto a parlare dei nostri premi, è stato dato a Baker Mayfield, come io mi aspettavo, l'Heisman Trophy. Per me è un premio super meritato, non voglio svelare cosa penso perché l'ho scritto nel mio pezzo a lui dedicato, e guardate che io da tifoso di Texas ci ho messo dell'impegno, ve lo garantisco, ma sono stato felicissimo di scriverlo. Ti dicevo, per me è super meritato, so che tu non la pensi esattamente così, spiegaci il perché.
No, nel senso, era un premio... Non è che ti aspettavi solo tu che lo vincesse Mayfield, se l'aspettavano tutti per come è andata la stagione del ragazzo di Oklahoma. Io non è che ho detto che non l'ha meritato, anzi l'ha meritato, però cioè, se noi facciamo un paragone per quanto riguarda Lamar Jackson, che è stato l'altro finalista insieme a Bryce Love di Stanford, Lamar Jackson paradossalmente quest'anno ha messo in fila numeri migliori rispetto all'anno scorso, dove l'ha vinto l'anno scorso appunto l'Heisman. Quindi se Lamar Jackson ha migliorato le sue statistiche, è andato meglio rispetto all'anno scorso che l'ha vinto, secondo alcuni l'avrebbe dovuto vincere di nuovo lui, però ciò non toglie che la stagione di Mayfield è stata straordinaria, ha portato fino ai playoff i Sooners, e quindi è giusto che l'abbiano dato a lui. Io quello che ho detto io è che se l'avessero dato a Jackson, io perlomeno personalmente non avrei protestato, non sarei stato tra quelli che avrebbero fatto casino, però capisco anche che l'86% di voti praticamente è stato dato all'unanimità questo primo, quindi
terza prestazione di sempre, tra virgolette.
Sì, per quanto riguarda la percentuale, sì.
Bravissimo, esatto, ha vinto con 1300 punti di vantaggio su Bryce Love, l'avrei detto, ma visto che l'hai introdotto tu, ti do questi numeri, 1300 punti sopra Bryce Love e circa poco più di 1600 rispetto a Lamar Jackson, che è arrivato terzo. Scusa, ti faccio soltanto ragionare su una cosa, ma secondo me i numeri di Lamar Jackson legittimano ancora di più quello che ha fatto Mayfield, perché Mayfield non solo è riuscito a postare, a mettere insieme dei numeri pazzeschi, stiamo parlando di oltre 4300 yard lanciate, 41 touchdown e 4 intercetti, e solo 4 intercetti, nel farlo ha anche permesso alla sua squadra di essere al numero 2 del ranking nazionale. Secondo me Lamar Jackson ha postato dei numeri impressionanti, migliori di quelli dell'anno scorso, ma era circondato dal nulla, e quindi questa cosa poi alla fine
su questo siamo assolutamente d'accordo. Io infatti ho detto subito che è un premio meritato quello di Mayfield, non è che è stato un premio regalato come hanno regalato tanti in questi ultimi anni. Poi naturalmente qualcuno mi ha detto, anche dei nostri collaboratori di Adol, qualcuno ha detto ma si è perso il senso di questo Heisman Trophy che veniva comunque dato prima. Sì, perché l'assegnazione dell'Heisman era l'obiettivo era quello di darla allo studente atleta più meritevole, non solo in campo sportivo ovviamente, ma anche in campo accademico, in campo off field, come si suol dire, e purtroppo negli ultimi anni questo si è perso, perché l'Heisman è stato dato a personaggi forti a livello sportivo, con una forte caratura a livello sportivo, però a livello etico tutt'altro che al 100%,
aggiungerei.
Soprattutto l'ultimo dei quali è proprio Baker Mayfield, che ha portato sì i Sooners ai playoff, però si è reso protagonista anche quest'anno di alcune uscite poco felici, come per esempio il gestaccio fatto ai tifosi di Kansas, o anche comunque quando ha piantato la bandiera al centro del campo di Ohio State, che queste sono magari anche frivolezze, però l'Heisman ricordo che l'ha vinto anche gente come Johnny Manziel, quindi insomma voglio dire si è perso proprio quello che era l'obiettivo principale. L'anno scorso l'avrebbe potuto vincere McCaffrey, che oltre ad aver fatto una stagione straordinaria aveva una media di voto vicino al 4.0 di GPA, quello che è il metro di giudizio nelle università americane, in una università come prestigiosa come quella di Stanford. Eppure l'hanno data Lamar Jackson, per esempio, che comunque l'ha meritato, non ha rubato nulla, però per dire ormai l'Heisman vale solo una cosa d'immagine, un premio d'immagine più che altro, e quindi viene dato al giocatore a livello sportivo più forte. Ormai il livello accademico, il livello etico è ormai superato.
Senti, ti voglio coinvolgere su due cose. La prima è, ti coinvolgo, ti metto a conoscenza, ma magari lo sai già. Adesso stavi parlando di votazioni, cioè di voti scolastici. Sai che c'è un ragazzo italiano a cui facciamo i complimenti, a cui già ho fatto i complimenti oggi a Social Football Radio Show, il podcast che faccio per dove parlo di football italiano.
Forse ho già capito chi è.
Abba Baldonado, che non solo ha messo a segno 30 sec e mezzo per la sua school, guadagnandosi una full scholarship da Coastal Carolina.
Coastal Carolina, sì.
Esatto, ma è anche, non scherzo, neanche dietro i banchi, perché da quello che mi sembra di aver letto, 3.75 è la sua media, e quindi è uno studente di livello, e questa cosa...
Assolutamente.
E questa cosa insomma ci fa piacere sottolinearla, quindi nel suo caso studente atleta nel vero senso della parola. L'altra cosa su cui ti voglio portare velocemente, poi iniziamo con i premi, è una notizia di questa settimana, ovvero che Shea Patterson passerà da Ole Miss a Michigan ha sul quarterback per l'anno prossimo.
Sì, anche questa è stata una notizia bomba, nel senso che comunque Michigan va a rafforzarsi, era una notizia che era già nell'aria. Patterson aveva già espresso il suo desiderio di andare via da Ole Miss, che comunque sia quest'anno che l'anno scorso è un programma che aveva perso molto di appeal, perché non era più in grado di competere con squadre come Alabama, come successe anche 3 anni fa, quindi ha deciso insomma di andare via. Non si sa ancora nulla, se non sbaglio, cioè, o meglio, io sono fermo alle notizie di qualche giorno fa in cui la NCAA non si era ancora espressa sul fatto che potesse giocare da subito, potesse giocare già da, da fine agosto dell'anno prossimo. Però è comunque una grande presa da parte di Harbaugh, che probabilmente non avrà più scuse per l'anno prossimo, perché l'obiettivo dichiarato è sempre quello di entrare almeno nei playoff, quindi adesso ha il quarterback per farlo e quindi appunto non ha più scuse.
Va bene, settimana prossima magari facciamo anche un recap sugli ultimi movimenti in panchina, perché ne abbiamo parlato 2 settimane fa, poi ovviamente ancora qualcosa è successo, c'erano cioè ancora delle posizioni da sistemare, lo possiamo fare tranquillamente settimana prossima. Inizierei con i nostri premi e restiamo in tema di quarterback. Tra l'altro torniamo velocissimamente a questo punto a parlare dei tre protagonisti della corsa all'Heisman, ovvero Baker Mayfield e Lamar Jackson, che sono il nostro QB1 e QB2. Giusto per ricordare le statistiche, Mayfield ha chiuso la stagione con 4.340 yard, 41 touchdown pass a fronte di solo 4 intercetti, mentre Jackson ha comunque lanciato per 3.489 yard, 25 TD pass e 6 intercetti, e una quantità virale di yard e touchdown anche su corsa. Anche tu qua, Francesco, sei comunque stato con Mayfield. Spiegaci velocemente.
Sì, perché un vincitore di Heisman difficilmente viene escluso dal first team degli All-American, quindi è giusto così, ecco. Ho messo tra parentesi Jackson, perché comunque io lo considero nel second team, il quarterback titolare del secondo team degli All-American, quindi scelta assolutamente obbligata.
Faccio una domanda,
diciamo,
veloce: non hai minimamente pensato a Josh Rosen o a Sam Darnold sull'ultimo nome?
No, nella maniera più assoluta, no. No, perché anche nel grigiore, come è stato per Jackson, no? Nel grigiore delle loro squadre, comunque Jackson ha fatto secondo me di più. E comunque il fatto che si sia migliorato rispetto all'anno scorso, ha migliorato soprattutto la percentuale di completi, che è quello che interessa soprattutto agli scout NFL. Lui non so rispetto a chi, se rispetto a Rosen e rispetto a Darnold, ma sono convinto che Jackson con questa stagione ha guadagnato un posto più in alto per quanto riguarda le draft board degli esperti.
Dubito vivamente di quello che stai dicendo, anche se poi ammetto che Jackson potrebbe avere un impatto superiore a quello che potranno avere magari Darnold e Rosen nell'immediato. Il parallelo facile viene con quest'anno di Sean Watson, che non era assolutamente tra i quarterback più quotati, o meglio, era un quarterback quotato, ma comunque è stato fatto passare da parecchie squadre. È stato quello che poi...
Sì, però l'esperienza proprio di Watson può insegnare da questo punto di vista.
È vero. Va bene, passiamo ai running back. Anche qua, per te, in questo caso 4 pick, 2 per il primo team e 2 per il secondo. Per il primo team sei andato con Shaquon Barkley e Bryce Love. Barkley a lungo in corsa anche per l'Heisman, poi si è un po' perso, come si è un po' perso a Penn State. Bryce Love invece, che è arrivato secondo in questa corsa, nella corsa appunto al premio di miglior giocatore del college football. Leggiamo i suoi numeri: 237 portate, 1973 yard, 17 touchdown. Per il second team si è andato con Jonathan Taylor, freshman dei Wisconsin Badgers, che hanno sfiorato i playoff. E poi, qua devo dire, non avrei saputo chi mettere, però mi ha sorpreso leggere il nome di Rashad Penny, senior da San Diego State University. Ha chiuso oltre le 2000 yard, 2027 per l'esattezza, e 19 touchdown. Sull'ultima posizione, magari chi ci sarebbe?
Sì, alla fine quella è stata una scelta un po', come dire, un po' sofferta, però d'altronde non si poteva evitare, insomma, di menzionare quello che ha corso.
Ronald Jones di
USC. Sì, di USC, sì, può essere, però non ho voluto evitare di mettere il running back che ha corso di più in tutta la NCAA. Poi certo, qualcuno mi dirà, ma San Diego State gioca in una conference un po' scarsa di livello rispetto alle altre, che anche questo è vero, però comunque tutte le yard che ha fatto vogliono fatte, anche, anche se hai avversari di livello medio, e quindi l'ho voluto mettere proprio per questo. Lui comunque ha seguito le orme del suo predecessore, l'anno scorso che ha fatto il record all time di yard corse in NCAA di oddio, adesso mi sfugge il nome, aiutami Andre, mi sfugge il nome,
ero disattento, giuro, stavo già andando avanti con la testa sulla scaletta,
vabbè. Sto facendo una figuraccia oltretutto, però non mi sto ricordando il nome. Sì,
Marshall Ford.
Sì. No,
non so a che cosa ti stessi riferendo. Va bene, dai, fa niente.
Vabbè, comunque, però il senso era questo, cioè ho voluto premiare insomma colui che ha corso più yard di tutti quest'anno in CIE.
Ok, va bene. Una sola domanda te la faccio veloce su Saquon Barkley. Secondo te quanto il suo calo di rendimento ha inciso su i risultati di Penn State, o invece viceversa è stato lo scendere di tutto il livello della squadra che ha portato verso il basso anche lui?
No, anche il suo calo di rendimento comunque ha inciso sicuramente sulla squadra, perché è una squadra che lo utilizzava molto in tutti i ruoli. Abbiamo visto che è stato utilizzato running back, ricevitore, ritornatore, quindi un calo di rendimento di un giocatore del genere non può che andare ad intaccare anche il rendimento di tutta la squadra.
Va bene, passiamo ai wide receiver. First team per James Washington, senior da Oklahoma State, 1423 yard ricevute, 12 touchdown, un touchdown anche su corsa per lui. E David Sills, uno dei tuoi grandi cavalli di battaglia, West Virginia. Alla fine i numeri non sono così impressionanti, perché nell'ultima parte della stagione ha fatto fatica, soprattutto le ultime partite quando non c'è stato più Will Grier, però comunque soprattutto all'inizio aveva parecchio stupito. Per lui 980 yard, 60 ricezioni, 980 yard e 18 touchdown. Second team per Anthony Miller, senior da Memphis, 92 ricezioni, 1407 yard e 17 touchdown. E poi Michael Gallup, senior da Colorado State, che vedremo anche impegnato nel New Mexico Bowl, di cui poi parleremo. Anche qua David Sills, secondo te ha un futuro? Lui è un junior, quindi teoricamente può restare ancora a West Virginia. Secondo te sfrutterà questa annata per dichiararsi al draft, o lo vediamo ancora a West Virginia?
Questa è una bella domanda. Bisognerà vedere anche in che posizione si trova nelle board dei vari scout, perché i ricevitori è il ruolo insomma più facile da scegliere, nel senso che ogni anno i ruoli di ricevitori di cornerback sono tantissimi al draft, quindi è facile scalare o scendere di posizione nelle draft board, appunto perché ce ne sono tantissimi. Quindi è difficile dire ancora cosa farà Sills. Lui comunque ha legittimato la sua posizione, diciamo così, con una grande stagione. Anche quando Grier non ha giocato, lui ha risposto sempre presente comunque, e quindi insomma l'ho voluto premiare, diciamo così, con il first team.
Sì, anche qui veramente scelta infinita, devo dire che prendere quattro nomi era difficile.
Una varietà enorme, proprio per quello ti dicevo il discorso del draft, perché di ricevitori di cornerback da scegliere ce ne saranno tantissime, quindi di conseguenza.
Vero, verissimo. Non c'è invece dubbio che Mark Andrews Jr. di Oklahoma sia il miglior tight end della nazione. Per lui 58 ricezioni, 906 yard e 8 touchdown. Per il second team sei andato con Mike Gesicki di Penn State University, un senior. Per lui 51 ricezioni, ma 501 yard e 9 touchdown.
Sì, anche qui il discorso tight end molto, molto semplice, molto, sì, perché Andrews comunque è stato una, per essere un tight end, un ruolo piuttosto difficile e che si sta sempre meno utilizzando nel college football, ha fatto una grande stagione. Certo, direi, aveva Mayfield che gli passava il pallone, quindi è molto più facile, però comunque si è distinto anche come offensive lineman aggiunto, e quindi è giusto dare a lui il premio. Comunque mi sono ricordato il nome del collega di Rashad Penny, quello che l'ha preceduto, era Donnell Pumphrey. Non mi stavo ricordando.
Non ti riferivi ai giocatori del passato, perché io ho detto Marshall Fox.
No, l'anno scorso. Cioè, beh, Donnell Pumphrey è stato scelto quest'anno al draft, e l'anno scorso ha chiuso, è quello che ha corso più di tutti in NCAA, ha corso più yard di tutti in NCAA, nella storia, quindi ha fatto il record l'anno scorso. E...
lo sai che ne avevamo anche parlato durante la stagione? Hai ragione.
Era Rashad Penny, insomma, voleva seguire le sue orme, quindi per quello l'ho voluto premiare, anche per quello.
Senti, a proposito di Marshall Faulk, visto che tanto entrambi seguiamo anche l'NFL, ma anche gli amici che ci ascoltano, hai letto della notizia che è stato sospeso, di qualche giorno fa, che è stato sospeso per dei fattacci accaduti con qualche collaboratrice di NFL Network? Non so se l'ho letta, come l'ho letta su Twitter, poi onestamente
no, sinceramente mi è sfuggita. No, di sospensioni ne ho letto una, però non si trattava di lui, ora non mi sto ricordando Ike
Davis,
chi fosse.
E poi il fullback dei, che non mi ricordo adesso come si chiami, l'ex fullback dei Saints, quello che ha vinto il Super Bowl nel 2010. Vabbè, comunque loro tre sono stati coinvolti in questo mezzo scandalo, io dico adesso sessuale, ma è una parola grossa, nel senso ha fatto delle avance o qualcosa del genere a qualche assistente del programma, e questo adesso li ha denunciati. Vabbè, così, no, visto perché avevamo parlato di Marshall Faulk, però non divaghiamo, sennò non ce la facciamo più. Hai parlato di Mark Andrews, l'aiuto all'O-line, e adesso diamo i premi all'O-line. Qua chiaramente abbiamo preso le linee per intero, quindi non i singoli giocatori ruolo per ruolo. First team, noi ci siamo presi la linea di Auburn. Se non ci sta bene quella di Auburn, andiamo con quella di Notre Dame.
Sì, qua anche qua la scelta era difficile, scegliere tra le due linee, perché sono andate benissimo tutte e due, però ho scelto quella di Auburn semplicemente per il fatto che era la più completa, cioè ha fatto bene sia in pass protection sia per creare buchi ai running back. Quella di se ci fosse stato un premio miglior online per il gioco su corsa, sarei andato sicuramente su quella di Notre Dame, perché a livello di creare buchi, appunto, di creare varchi per i running back, non ce n'è per nessuno. Però la online di Notre Dame in pass protection ha un po' vacillato, e quindi ho deciso di darla a quella di Auburn, che per me è stata la più completa di tutta la nazione.
Va bene, abbiamo terminato con l'attacco, passiamo alla difesa. Sto invidiando tantissimo le premiazioni come le aveva fatte Gioganci con i tamburi, le musichette, ma se le avessimo dovute fare noi per il college football ci impiegavamo due puntate, quindi fiero di come le stiamo facendo, stiamo andando benissimo. Francesco, siamo già alla difesa. Allora, per la difesa chiaramente first team e second team, noi siamo andati con Chubb, senior da NC State, giocatore clamoroso, che rivedremo sicuramente a livello superiore, dove credo possa avere un discreto successo. Ed Oliver, sophomore da Houston, Hercules Mata'afa, junior da Wazoo, e Maurice Hurst da Michigan, è un senior. Tra l'altro credo di non dire una stupidata, hai preso tutta la linea di Pro Football Focus, cioè hanno preso esattamente gli stessi quattro uomini, tanto è vero che ho dubitato di te, ho detto li ha copiati.
No, tra l'altro Pro Football Focus è un sito che leggo poco, perché le statistiche a volte possono ingannare, loro si occupano principalmente di statistiche, no? Ho preso semplicemente quelli che secondo me erano i migliori di lineman di tutta la nazione. Chubb non si discute,
no,
Ed Oliver in proiezione è probabilmente uno dei migliori difensori che si siano mai visti a livello collegiale, già l'anno scorso già l'anno scorso da freshman a Houston aveva fatto una stagione pazzesca, e oltretutto è stato l'unico 5 stelle in uscita dall'high school che è andato in una non Power 5 conference, appunto la American Athletic di Houston. Poi Hercules Mata'afa per la sua versatilità, insomma, per la sua agilità,
per i suoi 9 secchi e mezzo,
è un giocatore all around. E poi Hurst, perché ha retto la difesa, non dico da solo, di Michigan, però senza di lui Michigan avrebbe avuto tantissimi problemi.
58 placcaggi, 5 secchi e mezzo per 13 yard. Second team, qua nonostante l'abbiamo pronunciato 200.000 volte, devo stare attento. Okoronkwo, il senior di Oklahoma, poi Christian Wilkins junior da Clemson, Sutton Smith sophomore da Northern Illinois University, e poi Nick Bosa, il sophomore da Ohio State.
Sì, anche qua poco da dire, qualcuno addirittura Bosa lo ha messo come
primo
ipotetico first team, però sì, io non sono molto d'accordo, gli ho preferito altri. Ottima naturalmente la stagione di tutti e quattro gli ultimi che hai nominato, però secondo me non meritavano, ecco, da parte mia naturalmente, da parte nostra, la menzione nel primo team.
Okoronkwo,
sì, allora diciamo che lui è stato il vero fulcro della difesa dei Sooners. Io te l'ho detto in varie puntate e te l'ho detto molte volte che senza Okoronkwo la difesa dei Sooners avrebbe fatto acqua da tutte le parti, però come dire, non lo so, è di questi probabilmente anche quello che vedo meno affine, come dire, all'NFL, quindi ho voluto dare precedenza ai primi quattro, senza togliere comunque che non è un giudizio basato su una prospettiva draft, naturalmente, però ho preferito, insomma, dare il voto ad altri.
Chiudiamo il nostro front seven con i nostri tre linebacker. Le nostre tre scelte per il first team sono state Raquan Smith Jr. da Georgia, Josey Jewell Senior da Iowa e TJ Edwards Jr. da Wisconsin. Tutti questi tre hanno dei numeri incredibili. TJ Edwards ha anche 4 intercetti, un numero abbastanza irreale per il ruolo che fa.
Sì, Josey Jewell e TJ Edwards hanno disputato una stagione straordinaria. Basta guardare anche solo la partita di Jewel contro Iowa State, perché ha messo su dei numeri pazzeschi, intercetti, fumble forzati, tackle
totali in stagione 121. Non ti sento più, Fra, sparito. Va bene, adesso vediamo se ricompare come al solito dopo un po'. No, proprio è andato. Vabbè, adesso lo recuperiamo. Vi leggo i nomi del second team, che sono Tremaine Edmonds Junior da Virginia Tech, Jeff Holland Junior da Auburn e Mika Kaiser Senior da Virginia. Intanto però, Francesco, non stiamo riuscendo a recuperarlo, adesso vediamo un attimo. Eccolo, Francesco, l'abbiamo recuperato. Hai recuperato i giga, Francesco?
Sì, ho recuperato tutto, mannaggia la Vodafone.
Aspetta che facciamo ripartire anche la musica. Vabbè, allora io spero che sì, stiamo registrando. Vabbè, amici, niente, abbiamo avuto dei problemi con le linee sarde. Abbiamo detto il second team delle backer, riprendiamoci e andiamo ai defensive back. Primo, first team, Josh Jackson Junior da Iowa, Isaiah Oliver Junior da Colorado, Minka Fitzpatrick Junior da Alabama e Quinn Blanding Senior da Virginia.
Sì, esatto, sono 2 cornerback e 2 safety, naturalmente, sì. Non sono tutti cornerback.
No,
era giusto fare le distinzioni. I primi due sono i cornerback,
io credo, spero.
Ah, sì, sì. No, comunque per gli ascoltatori, insomma.
Giusto. Second team, Denzel Ward Junior da Ohio State, Carton Davis Junior da Auburn, Darwin James sophomore da Florida State e DeSean Elliott, un texano me l'hai messo, anzi 2 poi, perché ce n'è uno anche dopo.
Sì.
DeSean Elliott Junior da Texas, uno dei motivi della buona, alla fine, secondo me, stagione dei Longhorns, tutto sommato. Insomma, abbiamo perso contro chi dovevamo perdere.
Sì, sono d'accordo.
Così è stato. Andiamo velocemente, sennò avevamo detto che era una pubblicità. Va bene, dai. Una puntata veloce e così non è. Siamo a mezz'oretta ormai, 29 minuti e 30 secondi. Va bene, abbiamo dato i premi anche allo special team. Per i kicker abbiamo preso Matt Gay di Utah per il first team e Daniel Carson di Auburn per il second team. Come punter ci siamo presi Michael Dixon di Texas e Johnny Townsend di Florida, te lo pigli tu con il second team. E poi per i ritornatori Dante Pettis di Washington, di cui tanto abbiamo parlato all'inizio dei nostri podcast quando avevamo ancora il tempo di fare le rubriche, e come second team sì, Tony Pollard. E poi Dante Pettis e Shaquan Barkley per il first team come ritornatori di calcio e di punt, giusto? Francesco,
sì, ritornatori,
no,
sì,
perché li ho messi un po' confusi. E Tony Pollard e Kevonta Turpin di TCU per Tony Pollard di Memphis e Kevonta Turpin di TCU per quanto riguarda il second team. Miglior coach non poteva essere che lui, nuovo coach dei Nebraska Cornhuskers, Scott Frost di UCF.
Esatto, qui senza... senza nessun dubbio, all'unanimità oserei dire, perché nessun coach era mai, ha fatto la storia come l'ha fatto lui quest'anno, quindi giustissimo darlo a lui.
Assolutamente sì, l'abbiamo detto, settimana prossima magari facciamo anche un po' il punto della situazione su tutte le panchine. Sono usciti in questi giorni anche dei belli articoli appunto che hanno chiarito, perché i movimenti sono stati veramente tanti, però non credo, sì no, coinvolgono anche le squadre dei Ball, di cui andremo velocemente a parlare adesso. Inizia tutto sabato 16 dicembre, New Orleans Bowl, Cure Bowl, Las Vegas Bowl, New Mexico Bowl e Camelilla Bowl. Poi il 19 il Boca Raton Bowl e poi il mercoledì 20 il Frisco Bowl. Francesco, parleremo un po' più approfonditamente, spetterà a te il compito, del Las Vegas Bowl, del New Mexico Bowl, del Boca Raton Bowl, del resto faccio io giusto una breve storia. Partiamo dal New Orleans Bowl, diciamo che c'è dal 2001, si gioca al Superdome di New Orleans, insomma dove giocano il Mercedes-Benz, credo sia marchiato attualmente, dove giocano comunque i Saints, scontro tra la Sun Belt e la Conference USA. Quest'anno si affrontano Troy e North Texas, entrambe 7-1 all'interno dell'Euro Conference. Troy ha chiuso con un 10-2 overall, mentre North Texas 9-4 e ha perso il championship contro Florida Atlantic, giusto
Atlantic,
Francesco?
Sì.
Perfetto. L'ultima edizione del New Orleans Bowl, e poi veramente passiamo subito oltre, è stata quella tra Southern Miss e Louisiana Lafayette, finita per 28-21. Mi viene da dire che la presenza di pubblico, che è uno dei problemi dei bowl, soprattutto dei primi, che tendenzialmente sono quelli che coinvolgono le squadre un po' meno quotate, qua si aggira intorno ai 35.000, 30.000, con punte di 54.000 nel 2013, quindi non una vita fa, anche se le squadre coinvolte giusticavano un po' il tutto, ovvero Louisiana Lafayette e Tulane. Però insomma è comunque un bowl interessante, giocato in uno stadio importante, e quindi sicuramente una bella partita da seguire.
Sì, e io avevo dato i favori settimana scorsa
a
North Texas.
Anche se
North Texas.
Bookmakers
davano Troy favorita.
Bravissimo, davano Troy favorita. Vai, esagera, over under 61.5.
Sì, over, ci sta,
over,
ci sta.
Overissimo.
Ci sta. Oh, ricordiamo che Troy non è proprio l'ultima arrivata, nel senso che quest'anno ha avuto l'onore addirittura di battere LSU, poi naturalmente ha battuto LSU, l'indomani, settimana dopo ha perso contro una squadra nettamente inferiore a livello qualitativo, però insomma si sono tolti una bella soddisfazione. Hanno vinto in casa di LSU, oltretutto.
Sì, ci furono anche dei cartelli con dei tifosi Troy Wombama, se non sbaglio. Però
sì, sì, sì. Quello che scrivono tutti, insomma.
Esatto. Sempre il 16, che insomma è una giornata ricca di impegni, Francesco. Ci toccherà guardare un sacco di partite, che sfortuna. C'è il Cure Bowl, anche questo al secondo anno di esistenza. Si gioca al Camping World Stadium di Orlando ed è uno dei tre bowl giocati in questo stadio. Gli altri due sono il Citrus e il Camping World Bowl. Quest'anno si gioca tra Conference USA e Sun Belt, nello specifico Western Kentucky contro Georgia State. Nelle passate stagioni insomma questi bowl non sempre hanno delle disponibilità della squadra della conference a cui vorrebbero attingere, e quindi comunque le due edizioni passate, le finali, quella del 2015 tra San Jose State e Georgia State vinta da San Jose State, e quella del 2016 tra Arkansas State e UCF vinta da Arkansas State. Hai notato che sono veramente preparato?
Preparati, nulla da dire.
Nulla da dire. Western Kentucky 4-4 nella conference, 6-6 overall. Georgia State 5-3 nella conference e 6-5 overall. Qua danno favorita Western Kentucky, credo che anche tu avessi confermato.
Sì, confermo.
Visto che vogliamo esagerare, l'overall è di 49. Sì, l'overall, buonanotte.
L'underover.
Sì, è di 49. Cosa dici?
Ma anche qua secondo me viene superato.
Anche qua secondo te viene superato?
Sì, è bassino. Certo, non sono squadre magari che hanno attacchi alla Oklahoma Sooners, però 51 mi hai detto?
No, 49, sì.
Sì, vabbè, no, secondo me sì, viene superato.
Ok, perfetto. Las Vegas Bowl, andiamo avanti nella nostra scaletta. Qua è abbastanza interessante la partita, Boise State contro Oregon. Las Vegas Bowl che mette di fronte squadre della Pac-12 e della Mountain West. Aspetta che mi sono segnato delle cose. Si gioca al San Boy Stadium nel 2016, quindi l'ultima edizione è stata vinta da San Diego State contro Houston per 34-10 dopo che i Cougars si erano portati avanti per 10-0. Visto quante cose, c'è dal 92 e fino al 2001 era il bowl che apriva la stagione appunto dei bowl, la mia preferita.
Sì, beh, questa è la prima partita interessante, perché le altre due che avevamo nominato, sì, le guarderemo comunque, però hanno sicuramente meno interesse. Boise State arriva da campione della Mountain West, Oregon ha disputato una stagione di alti e bassi, perché comunque qualche soddisfazione se l'è tolta, magari ha vinto qualcuna che non era in pronostico e ha perso qualcuna che non era in pronostico, però non è andata malissimo. Oregon ci arriva a questo bowl senza l'allenatore Taggart, che l'infame che io due podcast fa avevo detto no, ma appena rinnovato, figurati, non va da nessuna parte,
figurati.
Non me ne dava bene una, ecco, quindi giusto così. Oregon quindi si presenta senza il suo capo allenatore principale. Bisognerà vedere quello che si riuscirà a fare. Ora, non vorrei sbagliarmi, però ho letto qualcosa riguardo Royce Freeman, che forse il ball non lo voleva giocare, anzi mi pare proprio che fosse lui quel giocatore di cui ti parlavo prima, che ti ho detto, insomma, che avevo letto qualche notizia a riguardo.
Sì,
Royce Freeman mi pare proprio che non lo giochi. A questo punto il pronostico va tutto dalla parte di Boise State, che comunque storicamente è una squadra molto forte, soprattutto in attacco, una squadra che segna tanto, che produce tanto, ha sempre avuto ottimi quarterback, ha sempre avuto ottimi wide receiver, i classici go-to guy, e quindi a questo punto, ora non mi ricordo cosa pronosticai settimana scorsa, però
secondo me forse Boise State settimana scorsa.
Sì, no, ma naturalmente confermo Boise State alla luce anche del fatto che
over under 63. Dai, così.
Sì, ma no, ma questo secondo me viene superato
fa 80
molto molto tranquillamente, perché sono due squadre che segnano, certo la mancanza di Freeman sicuramente fermerà un po' i Ducks, però sai come, ti ripeto, magari entrano in gioco certi fattori, tipo del fatto Taggart, tu ci hai abbandonato nel momento del bowl e noi te lo vinciamo, quindi magari, però io no, mi tengo Boise, è una partita comunque interessante da vedere.
Ok, New Mexico Bowl che vede coinvolte Marshall e Colorado State. Di Colorado State abbiamo parlato prima, il riferimento a, aiutami, dove cavolo,
al ricevitore,
bravissimo, sì, esatto,
sì, a Gal, sì.
Bla bla bla, eccolo qua, 2006, è un bowl che esiste dal 2006, coinvolge attualmente Mountain West e Conference USA, quest'anno appunto vede Marshall e Colorado State di Gallup, quello era il ricevitore a cui stavamo facendo riferimento. L'anno passato l'ha vinto New Mexico contro University Texas San Antonio. Allora, io vi dico una cosa, New Mexico giocava anche quest'anno, poi si è infortunato Lamar Jordan, il quarterback, è stato anche l'MVP dello scorso New Mexico Bowl, che si gioca ad Albuquerque, quindi nel campus di New Mexico, e secondo me è un giocatore che non avrà un futuro in NFL, ma potrebbe avere un futuro in Europa, per il tipo di caratteristiche, per il sistema in cui ha giocato, potrebbe finire in alcune delle squadre europee più forti e divertirsi ancora per un paio d'anni, ripeto, perché non credo abbia poi aspirazioni a livello più alto. Così
non è un nome sicuramente che è nei radar degli scout, però tu segui più di me il football italiano e Europa in generale, quindi magari magari finisce in Giappone all'altro
con Devin Gardner,
che poi mi sono dimenticato settimana scorsa, tra l'altro nel podcast che abbiamo fatto settimana scorsa, di segnalarti la semifinale la finale di conference del campionato nazionale giapponese. C'erano due squadre, non mi ricordo neanche i nomi. Però me ho detto, la ritweeto in modo che mi ricordo di parlarne settimana scorsa, invece mi sono dimenticato. A questo punto sarà anche stato giocato il Super Bowl. Però ora che mi sono, che ho messo il mi piace, che ho messo il follow al, al campionato giapponese di football, vedrò di aggiornarmi.
Va bene, va bene. Io mi sono un po' perso. Avevo seguito all'inizio, ma 83-0 avevano vinto, una roba del genere.
Insomma.
Sì, sì, sì. Arriviamo al Camelilla Bowl, che è il primo della, della sua storia. No, non è vero. È
giusto di giocare. No, Camelilla Bowl c'è,
no, il terzo,
già
è il terzo,
stato.
Il terzo.
Sì, sì.
Bravo, bravo. È il terzo. Ce n'è un altro che è il primo, vedi? Perché ero, ero,
sì,
ero emozionato.
No, no, il Camelilla me lo ricordo perché... perché ne avevo parlato 2 anni fa, parlato nel senso, l'avevo, avevo fatto il recap breve per Addola, appunto, quindi questo nome Camelia mi era rimasto impresso.
Sì. Guarda, ti dirò anche di più, nel 2014 Bowling Green ha battuto South Alabama per 33-28 e nel 2015 Appalachian State ha battuto Iowa per 31-29, quindi anche delle partite tirate. L'anno scorso davanti a 21.395 fan, quindi insomma... anche un buon riscontro di pubblico. Adesso stavo vedendo, perché ovviamente questo era quello su cui non ero preparato, e sto vedendo dove lo giocano.
Adesso non mi ricordo.
Vai, fa niente, va bene. Non ce l'ho scritto, non me lo dicono, va bene. E quest'anno sarà tra Arkansas State e Middle Tennessee. Qua chi avevi preso?
Allora, qua se non sbaglio Middle Tennessee. Se non sbaglio,
favorito di
ora...
Arkansas State, cioè.
Sì, beh, certo, normale, no? Ora non mi ricordo, perché comunque devo fare ancora il giochino quello dei bowl, quindi mi devo recuperare la puntata vecchia per vedere i pronostici. Però se non sbaglio era Middle Tennessee.
Ok, comunque il Camellia Bowl viene giocato al Crampton Bowl a Montgomery, Alabama.
A Montgomery,
stadio,
sì.
Sì, sì, stadio,
sì,
che
Montgomery
ha ospitato varie cose, uno stadio storico, Major League, Minor League di baseball, Legge High School. Insomma, vabbè, adesso mi sono incuriosito, questo me lo vado a studiare. Beh, era quello su cui mi ero preparato di meno, perché oggi nella fretta qualcosa mi son perso e subito track è la cosa che mi poteva interessare di più. Va bene, fa niente, così, funziona così. Passiamo direttamente a martedì e arriviamo al Boca Raton Bowl, quello che coinvolge la Florida Atlantic del nostro Mikolajski, fin contro Akron, favoritissima Florida Atlantic. Cosa ho da dire sul Boca Raton Bowl? Bah, mica tanto, un sacco di pagine stampate, tra l'altro al contrario, quindi non vi so dire niente, sì, non vi so dire niente di fondamentale.
Ma una cosa è certa di questo bowl, che lo vincerà Lane Kiffin, ma questo ormai è, cioè, non dovrebbero neanche giocarlo, via. Figurati dovrebbe... se Lane Kiffin arriva al primo anno lì a Florida Atlantic, vince la division, vince il championship e non vince il bowl, no, non è... non esiste proprio.
Comunque è un bowl che normalmente coinvolge la MAC, la Conference USA o American Athletic, insomma adesso ce la vedremo, ma anche qua, tra l'altro questi bowl fanno quasi tutti parti della ESPN Events, che è, insomma, sono quindi i bowl gestiti direttamente da ESPN. E arriviamo così arriviamo anche a quello che ci siamo detti all'inizio della puntata, al Frisco Bowl, quello tra SMU e Louisiana Tech. È questo il nuovo bowl, quindi primo anno che viene disputato, e viene disputato all'interno dello stadio dei Dallas FC, quindi la squadra di calcio, che è anche lo stadio dove sono state ospitate varie finali del FCS. Così c'era scritto.
Sì.
È così. No, non è
sì,
vero.
Sì, sì.
No. Comunque, Frisco, Texas.
Frisco Bowl, sì, è un nome infatti che non mi ricordavo tra i numerosissimi bowl, quindi...
Una pagina. Però l'ho fatto a 5 giorni, 2 ore e 59 minuti di countdown dal bowl, quindi...
Sì, anche qui comunque bisognerà vedere... Southern Methodist giocherà senza l'allenatore, perché... Chad Morris non è passato a UCF come avevamo erroneamente detto settimana scorsa, ma era passato ad Arkansas, ha preso il posto di Brett Bielema e quindi anche SMU, insomma, i Mustang giocheranno senza il loro allenatore.
Perfetto,
Siamo arrivati, ti confermo nelle note per i media del Frisco Bowl che appunto lo stadio, il Toyota Stadium, che appunto è lo stadio che ospita la squadra di Dallas per quanto riguarda la Major League Soccer, ha ospitato anche la NCAA Football Championship Subdivision Championship Game dal 2010. La capacità
che poi Frisco... Non so chi lo pubblicizza questo bowl perché ancora non l'ho visto, però... con un nome del genere, poi giocarlo a Dallas, insomma, pare un po', non lo so, Frisco o no? Magari lo giocavi a San Francisco, no? Vabbè, visto che la chiamano Frisco, quindi... Però, boh, magari, ti ripeto, non so chi lo pubblicizza, quindi vabbè, giocano a Dallas, va benissimo.
Vabbè, stanno a Dallas, che te frega? Vabbè, comunque il primo, magari è l'ultimo. No, c'è
scritto sì,
fino al 2019. No, c'è scritto fino al 2019. Va bene, siamo riusciti a portare a termine anche questa puntata, questa 13ª puntata di Scusate il College Football, nonostante i pochi giga rimasti sul telefono di Francesco. Insomma, sì, quella pausa in mezzo è quella roba qua. L'ho già ampiamente sputtanato anche su Twitter mentre stavo registrando.
Le bestemmie, ho fatto gli auguri anticipati alla Vodafone, le bestemmie che ricadranno su di loro non avranno pietà.
Va bene, senti Fra, noi ci sentiamo e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al 21, quindi aspettiamo ancora a fargli gli auguri. Io e te ci sentiamo nei prossimi giorni per preparare.
Sì, sì, comunque puntata. Guarda, una cosa te la posso dire, ti confermo che noi mercoledì prossimo registriamo, questo te lo posso confermare già da adesso.
Va bene, mi fido di te.
fidati.
Dai, a settimana prossima.
Farò scorta di giga per mercoledì prossimo, dai.
Ah, va bene. Buonanotte, buona serata a tutti, a settimana prossima. Ciao.